Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo il numero a cui scrivere durante la diretta, 331-62-14013, WhatsApp, Telegram oppure un SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Se volete scriverci in altri momenti per consigli, segnalazioni, richieste di informazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Il primo dei quali è nuovamente il B-Fest, dove, come avete già sentito ieri, se avete ascoltato la puntata di Cult in apertura di settimana, si trova Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a te l'ascolto. Sì, sono ancora a Bari, ancora per poco, pochi giorni, fino a domani. E oggi, anche oggi un programma molto fitto. Ieri noi avevamo un po' accennato quello che sarebbe successo durante la giornata, avevamo anticipato del film Una figlia di Ivano De Matteo, che ha anche come protagonista Stefano Accorsi, che ieri sera è stato premiato come miglior attore dell'anno, perché c'è questa cosa, cioè sempre festival ovviamente vengono dati dei premi trasversali a quelli diciamo del concorso, ma qui ogni sera ce ne sono uno o due addirittura, perché ieri sera è stata premiata anche Monica Guerritore, che ha tenuto un incontro al mattino dopo la proiezione di una delle puntate, degli episodi della serie che forse molti conoscono, Inganno, di Patti Corsicato. Ovviamente l'incontro non era legato soltanto a quella parte, anche perché Monica Guerritore ne ha tante da raccontare, ma è stato un incontro su tutta la sua carriera teatrale cinematografica, e poi la sera è stata premiata nella cerimonia a pre-film, idem appunto con Stefano Accorsi. Anche questa sera ci saranno dei premi, così come ogni sera. Questa sera sul palco ci sarà, adesso arrivo, sono talmente tanti che questa sera verrà presentata Francesca Comencini, che tra pochissimo ha un incontro, infatti tra poco andrò a seguirlo, perché questa mattina è stato proiettato anche per le scuole, perché il Teatro Petruzzelli ogni mattina ha delle proiezioni di film più o meno storici. Oggi era Cavallo della Tigre di Luigi Comencini, film naturalmente storico, che lei poi commenterà, oltre a parlare naturalmente dei suoi film e del suo ultimo successo, Il tempo che ci vuole, che sta girando il mondo, dedicato al padre, appunto a lei e al padre. Oggi nel pomeriggio c'è una parte di cui non abbiamo parlato, ma ne aveva parlato Oscar Iarussi nell'intervista, dedicata al cinema e ai libri. Se il festival è stato aperto dalle assaggiatrici, che appunto è tratto da un libro, ci sono vari appuntamenti legati a questo. Oggi pomeriggio c'è una cosa un po' più trasversale che si chiama La lezione della storia, Luciano Canfora e La Terza, da Bari in poi. Come sapete, La Terza, casa editrice di qui, importantissima, che qui ha tante librerie ovviamente. Oggi pomeriggio ci sarà Luciano Canfora a parlarne con Alessandro, Giuseppe e Maria La Terza, per raccontare un po' il percorso di questa casa editrice, accompagnato da un documentario, da un breve documentario che ne racconta un po' il viaggio e l'avventura. Tra i vari film da segnalare, ieri c'è stato Afrodite di Stefano Lorenzi, che ho intervistato, per cui ne parleremo. Il film uscirà, ma è una storia che ha ambientato in Sicilia, che ha un sottofondo di mafia, quindi anche di fuga dalla mafia, di una donna che si subacquea, cioè nel senso che sono Ambra Giolini e Giulia Michelini praticamente sempre sott'acqua. La cosa interessante anche di cui avevo parlato, oltre al contesto ovviamente, è proprio il fatto di aver ripreso più di metà film sott'acqua. Poi c'è questa interessante sezione che si chiama Meridiana, che comprende una serie di film che arrivano dai paesi arabi, arrivano dalla Francia, girati ovviamente da magrebini o comunque ragazzi di seconda generazione che vivono lì, per raccontare una parte un po' più mediterranea, un po' più forse anche meno conosciuta a livello cinematografico. È una sezione molto interessante. E poi continua la retrospettiva dedicata a Nanni Moretti, che sta appunto contemplando tutta la sua filmografia a partire dall'incontro che ha fatto l'altro giorno, poi è andato via, però ogni film ha preparato un suo video per presentare ognuno di questi film in rassegna al Cinema Kursaal, che è un cinema veramente, che è un monumento.
Bene.
Aggiungo un'ultima cosa, perché sono andata appena a visitarla, è una piccola mostra dedicata a Sandro Strizzi, da cui il manifesto del Vifest, con una immagine molto bella di Alain Delon e Monica Vitti nel film L'Eclisse. È una mostra che raccoglie molte foto di scena sue, lui fotografo di scena appunto di film che vanno da Petri a Rosi, appunto Antonioni, Fellini, insomma tutto il cinema che fu, con delle immagini veramente molto belle. Allora le immagini erano molto più curate di adesso, nonostante il digitale sia più nitido, ma manca quell'emozione, quella profondità che in queste foto viene molto fuori, al di là delle scene proprio del film, cioè sono anche scene di backstage, e questa la mostra è stata inaugurata il primo giorno qui a Bari.
Benissimo, allora grazie davvero a Barbara Sorrentini, buon proseguimento al Bifest di Bari 2025, a risentirci presto, ciao!
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Ciao. E noi adesso ascoltiamo un brano dell'artista della settimana, è Lucio Corsi. Molti di voi ovviamente sapranno già tutto, ma forse hanno sentito soprattutto la canzone che ha presentato a Sanremo, che è arrivata seconda. Invece questa è Il Re del Rave.
Il Re del Rave è tornato in pista, Il Re del Rave, in una notte dipinta, Il Re del Rave. Il Re del Rave l'hanno messo incinta, Il Re del Rave, con dei marchi ingegni fatti male, coi fili e gli ingranaggi di una Volkswagen. Il Re del Rave ha montato l'impianto, Il Re del Rave viaggia in treno ma in bagno, Il Re del Rave. Il Re del Rave, quando è l'ultima spiaggia, vede la Madonna che balla sotto cassa. Il Re del Rave l'hanno preso a schiaffi, Il Re del Rave, due tipe di frasas, Il Re del Rave. Il Re del Rave sembra Paul McCartney, Il Re del Rave, o il principe Giovanni, Il Re del Rave. La notte nelle tende, la polvere che prende d'incanto, vede San Francesco che cerca lo stregato. Il Re del Rave sembra un pollo arrosto, Il Re del Rave c'ha il babbo poliziotto, Il Re del Rave. Il Re del Rave è un angelo nel pozzo, Il Re del Rave, ma riconosci subito qual è il suo cane. È quel volpino che mangia gomme americane tutto il giorno, Il Re del Rave. Il Re del Rave. Il Re del Rave. Quanto porta iella, Il Re del Rave. Ti si ficca in testa, Il Re del Rave. Il Re del Rave. Quando mangia i funghetti, vede Gesù Cristo che vende i braccialetti. Il Re del Rave da Salerno a Foggia, Il Re del Rave se lo tocchi scoppia, Il Re del Rave. Il Re del Rave è cascato nell'Arno, Il Re del Rave l'ha inventato Leonardo, Il Re del Rave. La notte nelle tende, la polvere che prende fa bingo, eterno che suona una Gibson. La, ra, 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 ra.
Ed era Lucio Corsi, il re del rave, lui l'artista della settimana a Radio Popolare, questa settimana per l'appunto. Debutta quest'oggi al Piccolo Teatro Grassi il nuovo spettacolo che tra l'altro è appena uscito anche in versione testuale per Sellerio Editore Palermo di Davide Enia, autoritratto, istruzioni per sopravvivere a Palermo. Un bambino di 8 anni vede il suo primo morto ammazzato mentre le pallonate dei ragazzini colpiscono le saracinesche abbassate, le figurine dei calciatori vibrano nell'aria. Un adolescente scopre per la prima volta la città dove è cresciuto, tra le macerie di una guerra voluta dal potere mafioso. Un ragazzo sulla soglia della maturità scorge l'abisso fra le pieghe di una generazione con tutta la fragilità di cui è capace, consegna a un prete le ore contate, con le ore contate le sue istruzioni per sopravvivere. Un uomo di teatro presta la sua voce a tre agenti della DIA che come un'ossessione, una vocazione, un dovere hanno combattuto e sconfitto l'ala armata di Cosa Nostra. Insomma, queste sono le parole del racconto di Davide Enia, appunto di cui potremmo trarre una citazione: se ti trovi di fronte a una pozza di sangue, l'immagine riflessa è il tuo autoritratto. Autoritratto, istruzioni per sopravvivere a Palermo, oltre a un bel testo da leggere, è ovviamente uno spettacolo importante, dunque è stato ieri presentato alla stampa. Ascoltiamo cosa ha raccontato Davide Enia.
A portare un lavoro che è stato appositamente pensato per il teatro e quindi non con un'operazione di scrittura che poteva sfociare in quello che è l'altro mio piede, proprio che è il romanzo, la parola che diventa spazio e si fa entità grafica sulla pagina. Qui mi interessava la dimensione della parola che si fa tempo durante il dispositivo che il teatro ti offre, ovvero la possibilità di un incontro in un luogo fisico che nel momento in cui accade quel mistero che chiamiamo teatro è in grado di portare in un altrove e anche in un altro quandro le persone, ovvero si crea il doppio binario del ricordo intimo e personale riguardo i fatti che vengono raccontati e la riflessione al tempo stesso comunitaria, come appartenenti a un gruppo sociale di persone che sta assieme, cercando di dotarsi di una prospettiva rispetto a quelle che sono le ferite del presente. Ecco quindi perché la scelta ricade sul dispositivo teatro. Poi ogni testo ha, si spera, una molteplicità di ingressi e uscite. C'è indubbiamente, nel caso di autoritratto, il percorso intimo che tendenzialmente va dagli 8 ai 18 anni, permettendo quindi agli singoli spettatori e spettatrici di ricordarsi come si era in quel momento dell'esistenza. Questo si incastra poi con la storia di questo paese che ha nomi e cognomi che sono conosciuti: Totò Riina, Giovanni Brusca, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi. C'è un racconto di Borges, molto breve, ed è uno degli autori a me più cari, perché come me è nato a Palermo, solo che lui è nato a Palermo a Buenos Aires, io sono nato a Palermo in Sicilia, ma sappiamo benissimo che le città non sono luoghi fisici, sono spazi immateriali di condivisioni, di costruzioni linguistiche. E Borges racconta di un uomo che ha come obiettivo quello di dipingere tutto il creato. E allora inizia a riempire uno spazio con immagini di golfi, coste, mari, montagne, pesci, cavalli, astri, visi, pozzanghere, foglie, E quando sta per morire si accorge che tutto quel paziente lavorio di linee che si incrociano rappresentano il suo volto. Si chiama autorritratto perché indubbiamente nella scelta di personificazione dello scontro io racconto quella che è la mia esperienza, che diventa però esperienza di un'intera generazione, di una città, di un bacino che ha con questa entità chiamata Cosa Nostra un rapporto di assoluta nevrosi, cioè un distanziamento che porta alla minimizzazione, alla banalizzazione, alla rimozione, al sottostimare o al mitizzare, cioè mai affrontare una cosa per quello che è, perché drammaticamente si rivede nella logica del pensiero di Cosa Nostra il femminismo morale che appartiene a tutti quanti noi, la logica del gruppo, del branco, della struttura familiare da proteggere a dispetto anche di un'idea di giustizia che possa esserci. Ci sono quindi affinità e divergenze, dicevano i CCCP, tra noi e Cosa Nostra, ma sono le affinità quelle a fare male. La mafia non è un asteroide che cala sulla Sicilia, è un prodotto di una costruzione linguistica millenaria. Porto un esempio. Nel Vecchio Testamento, nel Deuteronomio, si dice che quando si trova un morto per strada, non seppellito, bisogna fare il calcolo tra i villaggi più vicini. Il villaggio più vicino al morto se lo deve accollare, cioè deve seppellirlo, seguendo una pratica rituale di purificazione. Bisogna prendere una giovenca, giovane, che non abbia mai lavorato, portarla vicino a un rivo dove scorre acqua, che è necessaria, radunare tutti i vecchi saggi del villaggio e lì spezzare il collo alla giovenca, uccidendola, e poi dire, lavandosi le mani nel rivo d'acqua, non è successo nulla. Abbiamo un seme millenario della pratica omertosa, dello scarico della responsabilità, in quello che è uno dei testi sacri. La pratica linguistica della liturgia del silenzio è, in un mondo di patriarcato completamente amorale, il grande nemico da sconfiggere. Se vogliamo rimanere in questa ottica teologica e teleologica di nominazione sacra del reale, la parola è ciò che permette la creazione dello spiraio da cui filtra la luce. Per metterlo dentro la situazione di Cosa Nostra, chi cambia davvero Cosa Nostra, ed è terribile da dire, sono i collaboratori di giustizia, perché frantumano il silenzio e iniziano a fare apparire dei collegamenti. Tanto che la persona più disprezzata dal mafioso è colui che parla. Che poi questo diventi teatro, perché la parola si fa carne, è il passo successivo che costruisce in qualche modo il legame del senso dell'operazione di portare autoritratto in teatro. E quindi credo di aver risposto alla domanda, grazie.
E allora così Davide Enia, che lo ricordiamo, arriva con il suo autoritratto al Piccolo Teatro da quest'oggi, al Piccolo Teatro Grassi, con questa orazione civile, come è stata giustamente definita. Quest'oggi lo spettacolo è alle 19:30, resterà in scena fino al 17 di aprile quindi piuttosto a lungo, e noi vi ricordiamo che il testo di autoritratto Istruzioni per sopravvivere a Palermo è edito da Sellerio Editore Palermo. E noi fra poco abbiamo la pubblicità, ma prima ascoltiamo questo brano un po' ispirato da quello che ha raccontato Davide Nia.
A come luna che donne sbatte, a come un orbo che chioca e catte, sempre aspettando una buona nuova e che non arriverà. E la scagionere in spartenza, ne carriamo star mamanza, e come lato con la rattocchia, regge o l'inche muina. C'è il sumone, a piazza portavo, e nello spettivo, a figlia figlia. A come un muschio storto di mosto, a pressioni picchianali e saranni, a valia di girare. Ma come un sciare a casa si ruba, sto fuoco rando donna e si stuta, non riduciamo ogni ora e dure, non ripicchiamo mai. A vite ne vincevo, a sciare si accattavo, l'occhio lo stivo, la pam 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 pao, ora non cagliavo. O pozzo un tassao, con lo c'è tempo e peo, c'è lo verde sciammao, e la pam 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 pam, e la pam 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 pam.
Luna, Isuli, un brano del 2013, sono passati un po' di anni, ma insomma volevamo entrare anche in un contesto che, come raccontava Davide Nia, è anche un contesto radicatissimo, culturale, con tante contraddizioni. Abbiamo parlato poco fa di Autoritratto, che appunto debutta questa sera, resta fino al 17 aprile in scena al Piccolo Teatro Grassi di e con Davide e Nia. E noi abbiamo il tempo per ricordarvi che ci sono diversi appuntamenti di cui vi parleremo, tra cui per esempio anche altri debutti, Schegge di memoria disordinata, che è in scena con la drammaturgia di Gianni Forte al Teatro Franco Parenti, a Inchiostro Policromo è il titolo completo, che appunto è in scena anche questa settimana, e poi appunto vi racconteremo nel corso della puntata anche alcuni degli altri appuntamenti di quest'oggi. Noi tra breve, come dicevo, abbiamo il nostro spazio pubblicitario. Nella seconda parte, dato che il sommario questa volta non l'abbiamo fatto perché insomma, volevamo collegarci con Barbara il più rapidamente possibile in apertura di trasmissione, vi anticipo che il nostro ospite nella seconda parte sarà Nicola H. Cosentino. H è importante perché poi lo scopriremo quando parleremo del suo libro C'è molta speranza ma nessuna per noi, edito dai Narratori di Guanda. Parleremo poi con Emanuel Betta, che è uno dei curatori della Storia in Piazza, la nuova edizione, la 2025, che è la 14ª di questo appuntamento con la storia a Palazzo Ducale di Genova, che inizia giovedì prossimo e va avanti fino al 30 di marzo. E poi mi raggiungerà qui per la rubrica Extra Cult Sciauchi Senussi, per parlarci come sempre e commentare fatti che riguardano la cultura, la società, a talvolta anche fatti molto drammatici, la cultura, la società, dicevamo, soprattutto fuori dai nostri confini. Dunque, a fra poco con la seconda parte di Cult. Ne approfitto per salutare il nostro Max Cignarelli, che mi ha mandato tante segnalazioni, il premio Monica Guerritore al Bifest, il compleanno di Mina, e il Dante D, che è proprio quest'oggi, un'iniziativa che è cominciata qualche tempo fa attraverso le scuole, e insomma tante cose che Max ci scrive spesso, quindi ne approfitto per salutarlo. Adesso la pubblicità e torniamo fra pochissimo. Se foste stati Dio o un sistema di videosorveglianza capillare del Comune di Milano, l'anno scorso, in un bel giorno di inizio ottobre, avreste potuto vedermi camminare in stato catatonico dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, nota per ospitare il Cenacolo Vinciano, a Piazza Gaeo Lenti, nota per ospitare l'ufficio di Alzata con Pugno, e poi in compagnia di Alzata con Pugno, ma sempre in stato catatonico, forse più catatonico di prima, da Piazza Gaeo Lenti a Piazza Duomo. Causa della catatonia avevo appena perso un lavoro. Uso l'articolo indeterminativo perché nella mia vita professionale tutto è indeterminato, tranne la parola che segue tempo nel contratto che mi offrono, e quindi il lavoro che perdo non è mai il solo, ma uno dei tanti. Questo qui in particolare era nella redazione di Apocalisse Poco a Poco, una pagina Instagram che si occupava di contare i giorni che ci separano dalla fine del mondo, offrendo un aggiornamento quotidiano sullo scioglimento dei ghiacciai, la tutela degli animali a rischio, le soglie delle emissioni di gas serra. Quello che dovevo fare era presentarmi 3 volte a settimana in un bell'ufficio situato in Piazza Firenze, dare una scorsa superficiale alle notizie del giorno, sceglierne 5-6, le più drammatiche e angoscianti, e preparare i testi per un post, una story, un video, profondendomi in giochi di parole che rispettassero la CEO. Chiudevo ogni contenuto con un'affermazione dolente e massimalista a cui seguivano domande come «E tu cosa ne pensi?» Scrivicelo nei commenti. E questo è l'inizio, l'incipit, anche se c'è una premessa, ma molto provvisoria, che vi lascerò scoprire leggendo il libro. Dice: molta speranza, ma nessuna per noi, rigorosamente tra parentesi, di uscito da poco per Guanda Narratori di Nicola H. Cosentino. E quest'H è molto importante, come dicevo da sommario. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie. Allora, apprezzo sempre i personaggi catatonici, non solo io, ma credo anche tanti lettori, perché hanno, secondo me, molte più possibilità di evoluzione e di azione, no? Cioè, la posizione del catatonico in letteratura, secondo me, è tutta da studiare, perché assume tante diverse forme. E soprattutto prende anche delle iniziative, anche se sembra un controsenso. Lei è d'accordo?
Certo, si possono migliorare, ma non è solo la catatonia. Forse solo la catatonia, si può proprio migliorare nella storia dai momenti di catatonia, come noi miglioriamo andando.
Esatto.
Quando appunto siamo catatonici, cioè continuando a camminare o iniziando a sorridere o ad ammettere quello che desideriamo, così dai momenti di grande crisi e dai momenti sonnolenti si può solo cominciare a sperare e migliorare. Mi pare che in questo caso la condizione individuale del mio protagonista, ma forse di tanti di noi, sia parallela al momento storico che stiamo vivendo, no? È un momento in cui dobbiamo un po' riappropriarci dei nostri desideri e uscire da questa catatonia.
Sono d'accordo. H, il protagonista di questa storia, dotato di un acido sarcasmo davvero coinvolgente fin dalle prime pagine, rivela, direi anche con una con una certa soddisfazione, i propri lati deboli, che sono un punto di partenza interessante, perché pur se uomo del suo tempo, e lei scrive soprattutto se per suo si intende di un altro, che già ci proietta in una dimensione che in realtà è molto più comune di quanto si voglia ammettere, soprattutto in questa città, non ne può più del pessimismo che lo circonda, e dunque, attraverso una serie di riflessioni anche spesso tormentose, arriva alla decisione di porre una domanda apparentemente molto semplice. Invece la domanda forse sembra semplice, la risposta è quasi impossibile: cosa desidera più di tutto il tuo cuore? No? Perché questi interrogativi sul desiderio, su che cosa è il desiderio e su che cosa in realtà desideriamo?
Nasce tutto da un'esperienza personale, da una ricerca personale. Io per anni mi sono occupato di apocalisse, mi sono occupato di fine del mondo, per un progetto di ricerca, per un dottorato. Io studiavo letteralmente come veniva raccontata l'apocalisse nei romanzi. Questa mia ricerca, lo scopo di questa ricerca era anche incidentalmente dimostrare il valore della letteratura, il fatto che la letteratura e l'arte sono due cose molto utili, anche se soprattutto nella modernità sembra di no. Purtroppo è arrivata la pandemia da Covid, che mi ha sconfitto, nel senso che era stata una cosa non prevista, le soluzioni non erano raccontate in narrativa e quindi ci sembrava davvero tutto inutile. Per un periodo ho avuto una crisi nei confronti della cultura, dell'arte, del racconto, finché poi mi sono detto: ma perché non provare a riavvolgere il nastro e fare il contrario? Cioè, perché non indagare, non chiedere a chiunque qual è il tuo più grande desiderio e indagare quello, indagare i sogni, indagare le speranze, perché noi abbiamo un grande pudore nel raccontare quello che agli altri, quello che sogniamo, mentre siamo molto liberi e molto spontanei nel parlare, nel riunirci e parlare di angosce, di paure, di timori, di preoccupazioni. Di quello non ci vergogniamo. Dei desideri per qualche ragione sì, spesso perché sono piccoli, però più piccoli sono, meglio ci raccontano. Quindi per un anno non ho fatto altro che fare questa domanda a chiunque, persone per strada, amici, parenti, e ho raccolto le cose più belle finora della mia vita, e alcune poi, insomma, la maggior parte sono in questo libro, che è a metà appunto fra realtà e finzione, fra saggio e romanzo, ma è soprattutto un romanzo, ecco.
È soprattutto un romanzo, però è anche, come dire, un insieme di riflessioni che spuntano fra i personaggi, fra le scene che ciascuno di loro vive insieme al protagonista, no? Che nascono anche dalle relazioni, inevitabilmente, no? Si fanno riflessioni, sull'ansia da prestazione, però riferendo questa riflessione a un personaggio che è una bambina, oppure si raccontano colloqui e confronti sempre a partire, insomma, da questo interrogativo sul desiderio, che mettono in crisi i più scafati esperti, no? Di comunicazione. Quindi quello che ravviso è che attraverso questa indagine, ma vorrei avere una conferma, si scopre soprattutto, come si diceva prima, la grande fragilità e l'inconsapevolezza dei propri desideri, talvolta perché forse non avendoli realizzati non vogliamo ammetterlo.
Certo, si entrano in gioco tantissimi elementi, anche la scaramanzia. Insomma, noi davvero scopriamo chi siamo non tanto esprimendo i nostri desideri, non tanto dicendoli ad alta voce, ma nel momento in cui ci troviamo di fronte alla domanda che ci viene posta: qual è il tuo più grande desiderio? E lì si spalanca il baratro, perché la prima cosa che rispondiamo, che è quella che io ho privilegiato, ci sembra troppo poco o troppo. Se ci pensiamo però tanto, rischiamo di comprometterlo questo desiderio, di renderlo impuro, di renderlo insincero. E quindi cosa desideriamo realmente? Io non lo so. Un altro motivo per cui è nato questo libro, che io davvero ho difficoltà, da quando sono diventato adulto, a scegliere le cose, ma dalla pizza in pizzeria a un appartamento che mi piace, a qualsiasi cosa nella vita, perché ci sembra impossibile, cioè veramente siamo schiacciati dall'imbarazzo della scelta e dei nostri desideri. Io alla fine sono arrivato, sentendo tutte queste persone, a tre macro categorie, che sono: il desiderio di essere qualcun altro, di avere un'altra storia, un altro corpo, a volte un altro nome, il senso di possesso, che poi è anche senso di essere, quindi avere nel senso di essere, e il desiderio impossibile, che sembra fuori categoria, però è quello su cui alla fine tutti noi dobbiamo puntare, perché la speranza, che cos'è, su cosa si basa se non sull'ipotesi dell'impossibilità, però è quello che ci dà gioia.
Questa mi sembra, diciamo, non una conclusione definitiva, ma davvero un viatico con cui possiamo invitare tutti quanti a scoprire questo romanzo così particolare, che ci racconta tante cose. Certo, c'è una storia, ma ce ne sono anche tante altre, alcune delle quali intuiamo soltanto, no? Quindi da quello che ci ha raccontato Nicola Cosentino, anche qui non sceglie, non sceglie quale storia debba essere portata fino in fondo, anche se in fondo al libro insomma, degli indizi ci sono. Quindi noi ringraziamo Nicola Cosentino davvero per averci detto queste cose del suo libro, C'è molta speranza, ma nessuna per noi, Guanda Narratori. Gli auguriamo buon lavoro e insomma, grazie. Ho apprezzato molto il soprannome Alzata con pugno, che credo abbiano riconosciuto quelli che hanno una certa consapevolezza cinematografica d'antan.
Ho la speranza che chi non lo riconosca possa pensare che invece io sono un genio, quindi lasciamo.
Va benissimo, io insomma mi sono ricordata, però lasciamo a chi sta ascoltando, anzi se volete scriverci, lo conoscete il nostro numero, 331-6214013, per dirci se sapete, insomma, da dove arriva questo soprannome di una delle presenze più importanti nel libro e nella vita di H. Eccolo qua, subito, Silvano, balla con i lupi. I nostri ascoltatori sono imbattibili. Grazie davvero a Nicola Cosentino, a risentirci.
Grazie mille a voi, grazie.
A presto.
Thank you.
E passiamo alla nostra prossima, il nostro prossimo argomento, il nostro prossimo ospite, la storia in piazza, 14ª edizione, Genova, Palazzo Ducale, da giovedì 27 a domenica 30 marzo. Questa nuova edizione della Storia in Piazza è dedicata alle piazze della storia, un tema su cui ovviamente le accezioni, gli approfondimenti, le possibilità sono infinite nello spazio e nel tempo. Per raccontarci, accennarci insomma qualcosa di cosa accadrà in queste quattro fitte giornate di incontri, appuntamenti, spettacoli, insomma ci sono, abbiamo raccontato anche in altri anni, tante forme di attraversamento della storia. Siamo collegati con Emanuel Betta, uno dei curatori dell'edizione 2025. Buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, le piazze, insomma, certo, importantissime per la storia sicuramente, e quindi intanto quali piazze e in che modo le attraverserete?
Ma dunque, le attraverseremo guardando uno sguardo molto lungo. Cominceremo dalle piazze dell'Agora Greca, ma arriveremo alle piazze virtuali, quelle apparentemente immateriali, ma in realtà molto radicate nella dura realtà dei rapporti di forza economici e di potere delle piazze virtuali, quelle dei social media. E in questo lungo viaggio guarderemo tante espressioni. Ci sono le piazze fisiche, la Piazza Rossa, la piazza di Tiananmen, Campo dei Fiori e tante altre piazze nel corso del tempo, che sono dei luoghi fisici, materiali, spesso con una rilevanza artistica o simbolica importante, perché circondate da monumenti, e dove attori, soggetti, individui, gruppi si sono mobilitati per contrastare il potere, per rivendicare diritti, per agire dei conflitti, una mobilitazione collettiva. Spesso si usa la metafora, che forse è un pochino consunta, del conflitto tra piazza, la contrapposizione tra piazza e palazzo, ma questo in qualche modo ci racconta delle tensioni che attraversano questo lungo tempo. E poi ci sono anche le piazze immateriali, appunto la piazza dei social media, la piazza della musica, la piazza utilizzata come spettacolo e come vettore per trasferire conoscenze, contenuti, mobilitazioni, capacità di immaginare qualcos'altro. La piazza anche come luogo dove far circolare segreti, maldicenze, pettegolezzi, leaks, rivelazioni, quindi anche in quella dimensione qualcosa che ha una rilevanza anche nei processi di comunicazione politica, nei meccanismi della comunicazione politica lungo tutto un arco cronologico larghissimo e anche geografico, perché siamo convinti che questi fenomeni debbano essere sempre discussi, interrogati, guardando, tenendo aperto lo sguardo, confrontando, sfuggendo a quella tentazione un po' consolatoria forse che tutto si risolva nell'ambito locale e nazionale. Invece quello che mostreremo è che le interazioni, le connessioni tra contesti e realtà differenti sono larghissime.
Facciamo il nome di qualche ospite, non possiamo citarli tutti, sono come sempre moltissimi, ma forse certo. Qualcuno che non è mai venuto?
Beh, dunque avremo le piazze, per parlarci delle piazze dei totalitarismi, che sono un luogo molto forte di mobilitazione, avremo Giulia Albanese e Gustavo Corni che ci parleranno delle piazze del fascismo e delle piazze del nazismo, avremo Simona Feci che ci parlerà nella stagione moderna di come la piazza è stata utilizzata anche per amministrare la giustizia, processare, condannare. Avremo autori come Sara Borrillo che ci parlerà dell'uso dell'arte come strumento di mobilitazione nelle piazze delle rivoluzioni, delle cosiddette rivoluzioni arabe, un tema che sta tornando anche in questi giorni, in queste ore, in maniera abbastanza forte. Altri nomi avremo, quest'anno abbiamo introdotto, abbiamo scelto volutamente di introdurre una formula, un'innovazione, perché abbiamo affiancato agli interventi di singoli delle forme di dibattito, di dialogo, cioè persone, più voci che discuteranno attorno a un tema, sempre con quell'idea che affiancare voci differenti, sguardi diversi sia uno strumento per arricchire molto. In questo caso, per esempio, chiuderemo con un intervento su uno dei temi più complicati più interessanti di questi anni, vale a dire quello del rifare, ricostruire le piazze lavorando, ridefinendo quelle eredità diventate ormai problematiche. In quel caso avremo Simona Troilo e Valeria De Plano che parleranno, affronteranno questo tema insieme ad altre autrici, quindi sarà una chiusura in qualche misura forte di questo tipo.
Allora, io ringrazio Emanuel Betta per averci raccontato proprio solo alcune linee guida della storia in piazza che prende il via giovedì. C'è un anticipo mercoledì 26, domani alle 17.45 in sala del Maggior Consiglio, dedicato al 25 aprile nell'ottantesimo, attraversando il racconto di tante manifestazioni e tante piazze, e anticipando lo spettacolo D'Oro, il sesto senso partigiano, che sarà in scena proprio il 25 aprile al Teatro Ivo Chiesa per la regia di Giorgina P, col coordinamento di Davide Livermore, che dirige il Teatro di Genova. Quindi grazie davvero, buona storia in piazza e a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
A presto. Buongiorno Sciocchi, buongiorno Sciocchi Senussi, grazie. Extra Cult, eccoci qua.
Parliamo di artisti palestinesi. Ovviamente oggi dobbiamo parlare, rendere omaggio a un pittore che è stato ucciso in questa ripresa dell'aggressione israeliana contro Gaza, ma dobbiamo anche aggiornare quello che è successo ieri, nel senso che un regista palestinese, Hamdan Balal, coautore del documentario Northern Land, ieri è stato arrestato.
Vincitore di un Oscar, lo ricordiamo, sì, è diventato Oscar, anche molto famoso a livello internazionale.
Preso anche un premio come miglior documentario anche nella Berlinale 2024, quindi è molto conosciuto. È stato aggredito nel suo villaggio di Susia. Lui comunque appartiene alla, anche se ha fatto il coautore, appartiene diciamo a una famiglia di contadini, la sua casa è stata cerchiata dai coloni, è stato picchiato, a un certo punto si è parlato anche che è stato linciato, e poi quando arriva la polizia o l'esercito israeliano non cerca di capire chi ha torto, chi ha ragione, l'hanno arrestato. Tutto questo ci è stato raccontato da due protagonisti del film Northern Land. Uno, Yuval Abraham, il giornalista israeliano, ha fatto una piccola precisazione questa mattina, ha detto Hamdan è stato aggredito e picchiato, non è morto. E il mio uso di linciato è una traduzione errata dall'ebraico, l'inglese non è la mia lingua madre. È ferito e trattenuto in una stazione di polizia in un insediamento, non è stato ancora rilasciato, e il suo avvocato, all'avvocato è stato impedito adesso di contattarlo. Molti hanno detto che questa è una ritorsione, perché Hamdan ha tirato fuori la storia di un villaggio che è l'emblema, diciamo, della colonizzazione israeliana. Invece, andando un po' a leggere, per esempio, sul sito della CNN, siccome è una bellissima fattoria, e sono anni che i coloni stanno cercando di cacciarlo da questa terra che è dei suoi avi, e lui, come tutti i palestinesi, sta resistendo. Queste sono le notizie, questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il coautore di Northern Land. Invece, come ti dicevo ieri, Ira, volevamo un po' rendere omaggio a questo artista palestinese, pittore Dorgam Kuraiki. È stato ucciso il 18 marzo, ma la notizia è arrivata ieri, da un attacco aereo nella città di Gaza. Si stava rifugiando tra le rovine di sua casa, con la moglie, si era appena sposato, e i suoi fratelli, tutti uccisi. Tutti sono stati uccisi. Kurai, che aveva 28 anni, aveva perso già la sorella in un raid dopo il 7 ottobre. Lavorava per una ONG inglese, Open the Play, ma lavorava anche, collaborava anche con l'Associazione di Cooperazione e Solidarietà, una ONG italiana. Cosa hanno scritto i suoi colleghi? Per Corei, che l'arte era più di una via di fuga, era resistenza, rinnovamento e il linguaggio della sopravvivenza, un linguaggio che voleva trasmettere ai bambini. Attraverso il suo lavoro con i bambini ha trasformato angoli desolati di Gaza in sacche di gioia, offrendo ai bambini sfollati una breve tregua dal trauma della guerra. Ha allestito un cinema a cielo aperto, ha convertito cortili fatiscenti in piscine e ha dato vita al teatro con burattini e pittura. Il suo entusiasmo non ha mai vacillato, anche quando il mondo gli crollava intorno. Koraiki è rimasto fedele al suo scopo: dare ai bambini di Gaza fugaci momenti di sollievo attraverso l'arte e la cultura. Abbiamo anche un suo racconto, perché quella tregua che sembrava ormai che portava alla pace, lui era tornato, perché lui è del nord della striscia, era tornato nel nord dopo l'accordo di cessate il fuoco, ha trovato la sua casa e il suo studio praticamente distrutti. Ha scritto su Facebook, parlando dei suoi dipinti danneggiati: erano parte della mia anima, dei sogni che desideravo da tempo condividere con un pubblico, col mio pubblico. Ciò che è accaduto non è stata semplicemente la distruzione di oggetti, è stato un tentativo di cancellare la memoria, memoria, cultura e umanità. Ma come dice il proverbio, la speranza muore solo con la morte dell'anima, e l'arte è la mia anima, nel senso che non morirà mai finché c'è arte. Una cosa che faceva con i bambini, dipingevano, diciamo, i muri crollati con delle cose molto belle, soprattutto colombe, tutte le cose che in questo momento mancano ai bambini, quaderni, libri, e poi facevano delle foto e poi li facevano spostare. Ogni volta che arrivavano davanti alle macerie, era un modo per non vedere le macerie, ecco, è quello di colorarli. E questo è stato, diciamo, l'artista Koraiki, ed è uno, diciamo, uno dei tanti. Sono morti soprattutto poeti, una giovane poetessa che noi abbiamo anche nella sigla di Esteri, ed è questa. Quindi in questo momento non si sta distruggendo soltanto la striscia di Gaza, le sue case, le abitazioni, ma anche, come diceva Koraiki, la sua memoria, che comunque la cultura fa parte della sua memoria.
Bene, allora a maggior ragione sta anche a noi conservarla, almeno in una certa maniera, se non altro rendere omaggio a tutti coloro che sono caduti. Resteremo ovviamente in ascolto, lo sapete, Radio Popolare vi aggiornerà proprio attraverso Esteri, attraverso le sue notizie sul destino di questo importante regista. Che è stato arrestato, e per il momento non si hanno sue notizie. Grazie a Shauki Senussi. Extra Cult ritorna martedì prossimo. Ci hai segnalato un brano.
Sì, Macklemore, che si chiama Indie Hall, e Ind era una ragazza palestinese uccisa a Gaza dopo che aveva chiamato per giorni soccorsi, era intrappolata tra i cadaveri della sua famiglia e una macchina, poi anche lei, a un certo punto il carro armato gli ha sparato. Inns Hall è il nome che hanno dato gli studenti dalla Columbia University al loro campus. Ricordiamo che in questo momento la Columbia University, per non perdere i soldi di Trump, sta dando purtroppo i nomi di degli attivisti che hanno animato, diciamo, la primavera dell'anno scorso per chiedere un cessate il fuoco.
Eh sì, un'altra delle notizie pesanti di questi mesi. Grazie. E allora noi ascoltiamo Macklemore, Inns Hall.
Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there imbibing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy.
Cult finisce qui e noi vi ricordiamo che torniamo domani alle 11.30, ma saremo in diretta da San Donato. Tutti i dettagli della libreria indipendente in via della Libertà 10, dove saremo ospiti, sul sito di Radio Popolare, veniteci a trovare. Anche Cult andrà in diretta da lì, mentre Nicolà Cosentino presenterà il romanzo di cui vi abbiamo parlato oggi, C'è molta speranza ma nessuna per noi, alle librerie Feltrinelli di Viale Sabotino, domani alle 18.30. A risentirci presto, adesso le notizie di Radio Popolare.